radio2pod.rai.it.
L'altro lato.
Claudio, qual è una cosa che hai imparato viaggiando con un asino?
La cosa più importante che ho imparato è di non permettere mai che si svolgano strani movimenti alle proprie spalle. Scalciare immediatamente, in senso reale e metaforico. Prima scalciare e poi chiedere cosa stavate facendo qua dietro.
Oggi all'altro lato viaggeremo con un asino e non solo. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti all'altro lato dagli studi di Milano di Radio 2, il nostro viaggio alla scoperta dei vostri lati B, e oggi sarà un lungo e lento viaggio. Sì, perché parleremo di un'avventura che è diventata un libro e diventa la scusa per parlare del viaggio da un altro punto di vista. La formazione è questa, due asini, due bambini e due professori. Non stiamo parlando della riforma scolastica, ma stiamo parlando di In viaggio con l'asino. Questo è il titolo del libro pubblicato da Guanda e scritto da Andrea Bocconi e Claudio Visentin, e con noi c'è Claudio, a cui do il benvenuto. Ciao Claudio.
Ciao a tutti.
Allora, una breve presentazione: tu sei docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana.
Sì, ho una seconda vita come asinaio dilettante, diciamo, e come professore universitario, o viceversa, spero di no, ecco.
Poi sei fondatore della Scuola del Viaggio e sei comunque un giornalista che scrive
di viaggio, che ha la passione del viaggio. Sì.
E insieme ad Andrea, che invece anche lui ama scrivere, ma è più di formazione.
Lui è un professore in pensione, se no non poteva essere alla voce professori di scuola, e poi ha avuto una seconda vita come psicologo e come scrittore. Però è soprattutto un amico. È entrato nella mia vita perché in un periodo in cui lavorava molto si presentava sempre alle 7 del mattino a casa mia per fare conversazione. E alla fine di quel periodo siamo diventati molto amici. Io ho perso il lavoro perché mi svegliavo troppo presto.
Ho capito. E siete rimasti amici anche dopo questo viaggio?
Siamo rimasti molto amici anche dopo questo viaggio. I viaggi o cementano o disgregano. Devo dire, l'ho trascinato nella settimana più piovosa del 2008, e ciò nonostante continua a volermi bene. Credo che ormai resisteremo sempre.
Infatti, collochiamoci: una settimana, il mese è quello di maggio, è una scelta. Viaggiare per 7 giorni, ognuno con un proprio figlio, tu eri
esatto,
con maschietto,
con Pietro e lui con la bellissima Martina.
E due asini per riscoprire il piacere del viaggiare lenti in Abruzzo.
Viaggio lento, viaggio nomade, viaggio da poveri senza essere poveri, senza averne bisogno. Questo è il lusso estremo, secondo me, la frontiera del lusso. Perché ci siamo trovati lì è uno strano meccanismo, non lo so. Era un pomeriggio, mi ricordo che pioveva, ero sempre davanti al computer, molto scontento, e avevo da qualche parte Stevenson, che è il più grande viaggiatore con gli asini, il padre di tutti noi, ha scritto Il viaggio nelle Seven con un asino, e allora ho detto faccio un viaggio con gli asini. Poi nel frattempo ho sentito dall'altra parte l'ennesimo litigio inutile tra i miei figli, e ho detto porto anche mio figlio. E così è nata così, e poi si è snodata. Ho mandato questa famosa mail di cui racconto nel libro, da questa associazione che affitta gli asini.
Esiste in Italia un'associazione che affitta gli asini che si
chiama La Boscaglia,
per
viaggiare. E tra l'altro tutti facevano del pesante umorismo su questo, ma si guadagnano anche abbastanza bene gli asini. Affittare un asino costa 800-900 euro al mese.
Però.
E devi firmare una garanzia che se lo restituisci rotto paghi tu l'asino.
Certo.
E quindi stavano dicendo, però guadagnano, insomma, in alcuni call center si guadagna meno, temo.
Assolutamente.
Ecco, che non
sì.
Fare l'asino.
E ti danno dell'asino quotidianamente.
Ti danno dell'asino quotidianamente.
E quindi, insomma, da lì hai convinto anche il tuo collega, ed è partita questa avventura che andremo a scoprire. Quanti chilometri più o meno avete fatto?
Oh, è stato un viaggio lentissimo. In autostrada ci si mette una mezz'ora, ne avremmo fatti un centinaio, non lo so, veramente si va pianissimo con gli asini.
In 7 giorni, 8 giorni?
Ma sì, facevamo 10-15 km al giorno, non grandissime cose. Gli asini fanno 2,5 km all'ora, e quindi hai voglia.
Chi sopporta di più, l'acqua, l'uomo o l'asino?
L'asino è fantastico, nelle condizioni difficili è impermeabile, è un vero duro.
In viaggio con l'asino oggi all'altro lato, intanto Giovanotti e Sergio Mendes. poterti dare quello. Un'avventura a passo di asino, ne stiamo parlando oggi con Claudio Visentin, appunto per scoprire un modo nuovo di viaggiare. E tra l'altro, Claudio, anche per mettere, per chiarire le cose, tu e il tuo amico, il tuo collega, non siete due avventurieri, cioè,
non siamo assolutamente due
siete nati con i bambini, quindi ci avete fatto proprio una sorta di campeggio itinerante.
L'idea era quella, cioè se c'è bel tempo, se c'è un bel tempo, una cosa alla portata di tutti, si porta via una tendina e si può dormire nei boschi senza problemi. Si è un po' complicata la cosa perché è piovuto veramente parecchio, e allora in alcuni punti è stato un viaggio anche un po' pericoloso qualche volta, ma per le condizioni eccezionali. Curiosamente, più ci avvicinavamo agli umani, più gli asini davano i numeri e abbiamo avuto del pericolo vero vicino alle strade. Nel pieno dei boschi, nell'affitto della foresta, eravamo tranquilli come a casa nostra.
E la riscoperta anche dell'asino, perché leggevo che quando vi avvicinavate a delle case le persone uscivano per guardare, vi eravate una sorta di attrazione circense.
Assolutamente, assolutamente, eravamo un circo itinerante e con delle strane reazioni, perché l'asino era amatissimo dai vecchi, che uscivano sempre a raccontarci cosa loro avevano fatto con l'asino in gioventù, e dai bambini che volevano vedere gli asini. Le mamme ci facevano fermare: fermatevi che chiamo i bambini. Invece la gente che sta in mezzo, la gente produttiva, a loro l'asino dà fastidio. Insomma, l'episodio più bello: un vigile in paese ci ha minacciato di dare il divieto di sosta per gli asini. Ha detto: gli asini non potete parcheggiarli qui, se no vi do la multa. E però guardava l'asino con interesse perché non trovava il parabrezza, non sapeva dove il tergicristallo, dove infilare la multa. Quindi
è un bel gratta e sosta per asino.
Gratta, tra l'altro, è adatto, perché esatto, l'asino si gratta volentieri.
Poi Claudio, nulla di personale, non prenderla come offesa, tu però sei di una certa stazza. Che faccia ha fatto l'asino quando ti ha visto?
Ma l'asino sapeva, gli asini sono protetti dagli animalisti, nel senso i loro padroni sono tutti convinti animalisti. Lui sapeva che non potevo salire sopra, quindi su quello ci sono regole rigorosissime: 45 kg di bagaglio, mezzo a destra, mezzo a sinistra.
Ah, quindi l'asino trasporta i bagagli, poi si cammina.
Si
a piedi.
Può salire sopra, non se si è della mia stazza, ogni tanto. I bambini ci possono andare su quando sono stanchi, però non può avere in sulla schiena più di mezzo quintale, diciamo. Se uno ha un mulo, invece, che come sai è l'incrocio tra il cavallo e l'asina, allora è diverso, ti porta anche 100 kg. Uh-huh. E lì ci avviciniamo, però l'asinello no.
Quindi trasporta il bagaglio che deve essere equilibrato perfettamente. Leggevo nel libro questa gara, perché ci deve essere mezzo chilo di tolleranza
massima. Se no casca da una parte, alla prima curva casca a destra o casca a sinistra, e si fa una figuraccia infame. Deve essere equilibrato bene, e poi tu sei totalmente leggero, cammini così, proprio senza niente, tutto è sull'asino, il quale peraltro si ferma spessissimo, per cui è anche molto faticoso prendere il passo con lui, perché quando tu vorresti andare lui vuole brucare. Poi quando ad esempio va in salita, l'asino va su benissimo e tu lo insegui, per cui è una strana esperienza.
Ecco, e al di là della pioggia avete avuto inconvenienti seri nel rapporto con l'asino?
Ma nel rapporto con l'asino no, salvo che dava i numeri quando si avvicinava alle strade al traffico. Il nostro asino leader, il Nino, l'umorale Nino, non tollerava le macchine. Poi alla fine della settimana mi aveva quasi convinto che era un'ottima idea. Abbiamo avuto qualche buffo problema: abbiamo incontrato un matto che ci ha seguito per un sacco di tempo con la macchina.
Pensa che quel matto ha detto la stessa cosa: ho incontrato due matti.
Assolutamente.
Allora, questo è In viaggio con l'asino. Adesso è stata una settimana tosta, pioggia, avete dormito poco, mangiato così. Tuo figlio di 11 anni, 10 anni, ti ha mai insultato?
Mi ha insultato un pochino, diciamo, solo una volta, per un curioso episodio, perché ha perso un nastro del suo cappellaccio da scout nella boscaglia e voleva tornare indietro a cercarlo, e io glielo ho proibito categoricamente perché stava diluviando. Però no, non si è neanche ammalato con tutta l'acqua che ha preso. Quindi questa è una cosa importante per i genitori: quando le scuole sono chiuse i bambini non si ammalano, sono gente seria e sanno che se non si sta a casa da scuola che cosa serve.
In viaggio con l'asino, anche questo è l'altro lato. In viaggio con l'asino, Claudio, e non abbiamo detto l'itinerario.
L'itinerario è nell'Abruzzo interno, da Tagliacozzo a Celano, attraverso i sentieri vicino all'autostrada. Tra l'altro approfitto per dire: posti bellissimi da visitare, che sono stati toccati, non sono stati praticamente toccati dal sisma che c'è stato, e quindi tra i modi di aiutare l'Abruzzo c'è anche quello magari di tornare nelle regioni turistiche dove il terremoto di fatto c'è stato solo marginalmente, perché è un modo proprio di aiutarli, con l'asino, senza asino, ma insomma il Parco del Pollino è lì che aspetta tutti.
Certo, insomma, anche quella è un'iniezione di fiducia, no? Al di là di movimento economico e di vicinanza.
Assolutamente.
Anche umana. Ok, quindi zone che tu non conoscevi, hai scoperto.
Non conoscevo quasi per nulla, è stato il posto dove c'erano gli asini, è stato l'asino che mi ha portato lì e mi hanno detto c'è un signore che affitta asini da quella parte e allora l'ho chiamato, ho detto dove sei tu? Io lì vengo.
Continueremo a parlare di questo viaggio, ma adesso, come nel nostro stile, cambiamo completamente argomento e parliamo di colazioni per disoccupati. Ok, detta così può essere quasi provocatoria, ma l'idea nasce a Milano. Un gruppo di manager che hanno perso il lavoro si ritrovano una volta alla settimana a colazione per scambiarsi idee, contatti e per sostenersi in questa fase dedicata della vita. Unbreakfast è un po' il nome del progetto. Con noi l'ideatrice Chiara Bonomi. Ciao Chiara.
Ciao.
Come stai?
Benissimo, grazie.
Posso dirlo, vero, che questa intervista era a rischio parto,
sì.
Nel senso che tu hai detto io ci sono, se però mi si rompono le acque proprio lì durante la canzone in attesa io vi saluto, invece
esatto. E invece niente, dobbiamo ancora aspettare, quindi riusciamo a parlarci
perché ci teneva a fare l'intervista. Allora Chiara, tu sei una manager che hai perso il lavoro dopo le Olimpiadi invernali di Torino e hai avuto questa intuizione. Come mai proprio la colazione?
Beh, la colazione perché è un po' il momento della giornata più difficile per chi perde il lavoro e soprattutto per chi è abituato ad avere dei ritmi di lavoro impegnativi, nel senso che tendenzialmente la mattina si tengono tutti i meeting e tutte le relazioni precedenti sono difficili da riattivare, soprattutto poi chi ha figli il pomeriggio se lo riempie,
certo.
Mi accompagna in palestra, va in giro, fa delle commissioni, aspetta gli ex colleghi per l'aperitivo, ma la mattina è veramente il momento più duro. E quindi abbiamo deciso di organizzare queste colazioni e di incontrarci proprio la mattina, come se fosse la macchinetta del caffè dell'ufficio, insomma.
E quali sono state le reazioni dei colleghi a cui hai iniziato a dire ma ci vediamo a colazione per fare quattro chiacchiere sulla nostra situazione?
Buone, devo dire, a me è venuta l'idea, ho cominciato a parlarne in giro, ho trovato degli ex colleghi del Comitato Olimpico e degli amici e tramite il passaparola abbiamo creato un primo gruppetto di persone che si sono messe lì e hanno pensato che questa idea di incontrarsi e parlare, discutere, cercare di confrontarsi e creare un piccolo network poteva essere un'idea positiva e da lì poi l'associazione è nata, insomma, ha preso forma.
Come avete scelto il bar?
Beh, il bar abbiamo scelto uno che fosse centrale, vicino alla metropolitana e soprattutto con delle colazioni meravigliose.
Certo, perché insomma già uno è lì che non è proprio allegro, è almeno, vero?
No, dici? No, bisogna rincuorarsi, ci sono le brioche, la panna montata, il cappuccio.
Ok, ci piace. Chiara Stelli, però, perché vogliamo scoprire anche insomma quello che fate realmente durante queste colazioni, il sito www.unbreakfast.it. Intanto abbiamo parlato di Abruzzo, loro sono gli Artisti Uniti per l'Abruzzo, domani 21.04.09, Artisti Uniti per l'Abruzzo all'altro lato, con noi in collegamento Chiara Bonomi, manager che ha perso il lavoro e ha avuto l'intuizione di creare questo gruppo informale di autoaiuto, tra virgolette autoaiuto, e www.unbreakfast.it. E Chiara, in quanti siete?
Siamo 180 in questo momento come soci effettivi e poi abbiamo tante persone che comunque ci vivono attorno all'associazione, perché l'associazione, noi ci auguriamo che diciamo la vita associativa duri il meno possibile, quindi molta gente magari entra in associazione, passa lì qualche mese, trova un'altra opportunità di lavoro, esce e poi magari dopo qualche anno, se ha avuto un lavoro temporaneo o solo un progetto, rientra. Lo stesso è successo per me, cioè io l'ho fondata che non avevo lavoro, poi dopo qualche mese il lavoro l'ho trovato.
Certo, ma che non è solo un sostegno morale, diciamo, si cerca proprio aiuto concreto, cioè si fanno circolare proposte di lavoro, ci si scambiano informazioni.
Sì, assolutamente. Vabbè, non è un gruppo d'aiuto, è una cosa diversa. Cioè l'idea è di mettersi insieme dove l'unione fa la forza, quindi creare un network, far circolare informazioni, mettere a disposizione la propria esperienza degli altri, perché essere disoccupati non è così facile in Italia, anche perché non c'è cultura del ritrovare un lavoro.
Mm-hmm, certo.
Imparare a trovare un lavoro è veramente un mestiere, quindi chi l'ha fatto, chi ha già fatto un percorso, può condividerlo con gli altri.
Tutti possono iscriversi?
Sì, però si possono iscrivere le persone che hanno un po' di esperienza di tipo manageriale, dirigenti, tendenzialmente sono gli alti quadri dirigenti di impresa, quindi 15 anni di esperienza nelle imprese e che in questo momento si trovano senza lavoro.
Chi paga la colazione?
Ognuno paga il suo.
Giustamente. Grazie Chiara, buona domenica, in bocca al lupo per il parto.
Grazie.
Ciao, adesso ci fermiamo, l'onda verde, poi torniamo qua all'altro lato per viaggiare con gli asini.
L'altro lato.
Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è L'altro lato. Vi ricordo che potete farvi vivi e proporci i vostri lati B, l'indirizzo l'altrolato@rai.it. 10 cose che ho imparato viaggiando con un asino. Lavora bene ma senza strafare, in ogni caso fai pause frequenti. 2. Obbedisci ma solo se gli ordini sono sensati. 3. Se non sei convinto non farlo. 4. Se ti legano slegati. 5. Da soli non c'è gusto. 6. Se gli altri stanno facendo qualcosa di interessante, mettici il naso. 7. Coraggio e prudenza non si escludono a vicenda. 8. Se sei scontento o ti serve qualcosa, tutti devono saperlo. Raglia forte. 9. Niente sorprese e soprattutto niente movimenti strani dietro le spalle, se no ti ricalci. 10. Le auto blu. Questo è un po' il decalogo, insomma, che avete scritto con me oggi in studio. Claudio Visentini, che insieme ad Andrea Boccone hanno realizzato questo bellissimo libro, In viaggio con l'asino, un'esperienza vera raccontata in prima persona di questo viaggio a 6, 2 papà, 2 figli, 2 asini. Ecco, questo rapporto tra asino e professore, perché è curioso.
Questo rapporto tra asino e professore è stata l'ossessione di tutto il viaggio. Gli asini e i professori non dovrebbero incontrarsi mai, o se si incontrano l'asino dovrebbe subito diventare meglio di quello che è. E poi c'è questo terribile proverbio che incombe, no? Comunque è meglio un asino vivo che un professore morto. E insomma, alla fine bisognerà capire queste due categorie come stanno, ed è finita che il professore ha imparato qualcosa dagli asini.
Professore un po' più asino, per fortuna.
Professore un po' più asino, e c'è sempre qualcosa da imparare, e ogni tanto un po' di umiltà asinina ci fa bene a tutti, insomma.
Tra l'altro è un tipo di viaggio dove il mezzo di trasporto va curato quotidianamente, nel senso che tu viaggi, godi del suo servizio, ma poi c'è tanto tempo che devi spendere.
Sì, non tantissimo, però diciamo, lui ogni sera gli togli il basto, appena gli togli il basto, e questo lo diciamo subito per non spaventare, l'asino si rotola, fa questo bellissimo show serale, si rotola per terra per asciugarsi la polvere, una cosa bellissima da vedere, poi va spazzolato, va curato, guardare che non abbia qualcosa negli zoccoli. Diciamo, ti devi prendere cura di chi ti ha portato tutto il giorno. Un giorno infatti ce l'avamo dimenticati, abbiamo telefonato a questo albergo dove dovevamo dormire, e dicendo ma ci siamo dimenticati dell'asino, non è che l'asino può dormire lì anche lui? E lui ci ha detto no, gli asini non possono dormire nel nostro albergo.
Scusateci. Claudio, tu oltre ad essere docente di storia del turismo, appunto, all'Università della Svizzera Italiana, sei fondatore anche della Scuola del Viaggio, che credo sia la prima scuola italiana dedicata appunto al viaggio. Che cos'è? Cosa insegni?
Ho una stranissima scuola che è nata 5 anni fa con gli studenti universitari, e insegniamo a viaggiare sapendo che non si può, ovviamente. Il viaggio è una delle grandi esperienze della vita, come innamorarsi, e quindi non si può insegnare. Si può però imparare, questa è la bella distinzione.
Okay.
E noi aiutiamo le persone a impararlo facendo soprattutto dei laboratori di scrittura, di fotografia, di disegno anche, che è un'arte un po' dimenticata, in posti belli dell'Italia. Quest'anno siamo a Salemi in Sicilia o nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, e mettiamo le persone alla prova, le invitiamo a liberarsi, a vivere il viaggio veramente in maniera più piena. Il viaggio è spesso un'occasione mancata, è un peccato, nel senso abbiamo grandi aspettative e poi quando siamo lì un po' ci scappa via.
Quindi si gode quasi più della preparazione che del viaggio stesso.
Si gode della preparazione, poi si torna e non è mai andata un po' come si voleva, però c'è il prossimo viaggio, ecco, noi vogliamo rompere questo meccanismo.
Ecco, organizzate anche prove di coraggio per chi quando viaggia è troppo timido?
Sì, facciamo delle cose veramente un po' strane, devo ammettere, abbiamo fatto i viaggi di notte, abbiamo fatto queste prove di coraggio. La prova di coraggio serve perché molte persone sono timide con la macchina fotografica, hanno paura di avvicinarsi, di fotografare, di disturbare. Allora il primo giorno gli chiediamo, a chi vuole naturalmente, è sempre molto libero, di sdraiarsi a occhi chiusi nella piazza principale del paese per terra e di stare immobile un minuto mentre tutte le persone passano intorno. È totalmente inutile, però se lo fai poi non hai più paura di fare nient'altro per quella settimana.
Allora diamo il sito www.scuoladelviaggio.it, anche questo è L'altro lato. D'altro lato vi segnaliamo una bella iniziativa che si tiene oggi a Milano. La Onlus CAF, Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e le Famiglie in Crisi, apre le porte alla città tutto il giorno, quindi ci sarà la possibilità in questa festa di primavera e di far incontrare i bambini con le persone che lavorano in questa casa di accoglienza in via Orlando 15. È inoltre possibile donare 2 euro con un SMS al numero 48543. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.caffeonlus.org. Lasciamo riposare per un attimo gli asini e cambiamo completamente argomento, anche se di fatto continuiamo a parlare di viaggi, anche se è un viaggiare diverso. C'è chi viaggia solo durante i ponti e c'è invece chi viaggia per fare ponti. È una storia straordinaria, è da alcune settimane che lo cerchiamo ed è quasi schivo, perché comunque viaggia al mondo e non è facile trovarlo. Si chiama Tony Ruttiman, ha origini svizzere, ha 41 anni e in 22 anni per solidarietà ha costruito più di 400 ponti nelle zone più devastate del mondo, dal Sud America al sud-est asiatico. Lo chiamano appunto l'uomo del ponte perché questa è la sua attività principale. Lavora da solo, dietro di sé non ha movimenti politici né movimenti religiosi. Si definisce un volontario senza patria e senza stipendio. In questi giorni è qui in Italia, dove terrà degli incontri lunedì e martedì, poi vi daremo tutte le coordinate. Do il benvenuto a Tony Ruttiman. Ciao Tony.
Ciao Federico.
Tony, ma da dove ha origine questa tua missione, diciamo, appunto questa idea di andare in giro per il mondo a costruire ponti?
Origine dal 1987, quando ho visto le immagini del terremoto in Ecuador, qui in Svizzera, in televisione. Mi ho sentito toccato e sono andato a vedere se posso aiutare. E lì, in Ecuador, nella zona di catastrofe, per prima volta nella mia vita ho visto quanta sofferenza esiste per la gente che non può attraversare le fiumi.
Certo. E quindi tu vai in questi luoghi dove appunto c'è un fiume da attraversare e come operi? Come ti muovi? Chi ti chiama?
Normalmente vado io solo in un paese nuovo. Adesso 10 anni quasi già sono giù in Asia sud-est, in Cambogia, in Laos e adesso Birmania. Quando già sono in un paese, dopo di costruire 2 o 3 ponti, la gente viene a cercarmi e domandare se possono fare un ponte anche loro.
Ma e come si fa a costruire un ponte? Nel senso, qual è la tua strategia?
E tutti questi ponti sono ponti sospesi che faccio con tubi regalati di ditte, di tubi e cavi reusati delle funivie svizzere. E dopo tutta l'opera, il lavoro è della gente locale. Loro apportano la sabbia, le pietre, il legno e tutto il lavoro. Allora tutti insieme, quello che possiamo apportare, facciamo il ponte. È veloce. Normalmente un ponte di 80-100 metri si può fare in 4-5 settimane.
E qual è il momento più bello? Quando inizi a costruire il ponte o quando lo attraversi per la prima volta?
Per me è quando si inizia, perché io so quando si comincia sicuramente si va a finire. E per la gente il momento più felice è quando attraversano la prima volta.
Ci credo, perché insomma è un sogno che si realizza. E Tony Ruttiman, l'uomo del ponte, oggi all'altro lato. 400 ponti costruiti nelle zone più devastate del mondo. Sono re del niente, vivo tra la gente. Tony Ruttiman, l'uomo del ponte all'altro lato, ha costruito più di 400 ponti nelle zone più devastate del mondo in 22 anni di attività. Lui ha 41 anni, è di origine svizzera. E Tony, una domanda forse anche banale: perché hai scelto proprio il ponte e non, che ne so, delle dighe, non gli ospedali? Ha un significato particolare il ponte?
E prima, perché un ponte apre la vita per tutta la comunità, per tutto, per andare all'ospedale, per andare alla scuola, per andare al mercato. E dopo anche perché il materiale che utilizzo per fare i ponti sospesi è gratuito. Se vuoi fare strade o scuole o dighe, forse devi comprare il materiale. Certo. Io non devo.
Ma tu di cosa vivi?
Vivo di tutti gli amici nel mondo. Dormo in casa di campesini, nei paesi dove lavoro. Nelle città anche ho amici dove dormire. Mangio con loro. È una vita super mobile e io non ho ancora una famiglia, non ho responsabilità né una casa né ufficio né niente di quello.
Mm-hmm. È vero che la tua vita è rinchiusa in una borsa che porti sempre con te?
In due borse, una borsa è l'ufficio e l'altra borsa è la vita personale.
Mm-hmm. E c'è un ponte che non sei riuscito a costruire? Che ce l'hai lì nel cuore? Insomma, a volte ci sono anche dei fallimenti in queste imprese.
No, realmente. Bueno, forse è il ponte grande, più grande che 2-3 centimetri, ma lì io so dove sono i nostri limiti, allora non posso fare e non lo faccio.
Mm-hmm. Tu viaggi il mondo per costruire ponti e incontri anche tantissime persone. Cosa ti chiedono? Come ti vedono? Cosa pensano di te?
Ah, e questo è interessante. Sono le stesse domande qui in Europa come in un villaggio poverissimo in Birmania. Sempre domandano: quanti anni hai? Sei sposato? Di dove vieni? Dove vai? E le risposte sempre sono le stesse, no?
Certo.
La mia vita è per aiutare ai poveri. Mm-hmm. E sono molto contento di poter farlo.
E a distanza di anni torni a rivedere i ponti che hai costruito?
Sì, normalmente dentro di un paese o due paesi vicini, quando passo per questa strada vado ad andare. E anche i ponti più primi in Ecuador, lì il mio compagno ecuatoriano, lui continua di lavorare e abbiamo rapporti e facciamo anche mantenimento.
Ma se qualcuno ti volesse aiutare, come può raggiungerti, come può darti un sostegno?
E adesso non abbiamo bisogno di molto sostegno, perché tutti i cavi, chilometri e chilometri di cavi, ricevamo di funivie svizzeri. I cavi e i tubi, i piastri di acciaio ricevamo della Techint in Argentina, in Brasile. E tutto il lavoro è fatto per la propria popolazione. Allora non abbiamo un'organizzazione di volontari o di stranieri che vengano con me per aiutare lì. È una cosa molto locale della propria popolazione.
È bellissimo, la globalizzazione al servizio del locale, questa insomma è anche la tua storia. Allora ricordiamo che lunedì, domani 25 maggio, sarai alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Tor Vergata, mentre il giorno dopo sarai a Milano, martedì 26 maggio, al Centro Congressi dell'Humanitas di Rozzano, appunto qui in provincia di Milano. Per tutte le informazioni su questi eventi, www.federprogetti.it. Tony, complimenti, e io rinnovo l'invito: se passi per Milano durante un weekend, durante un ponte, e magari vieni qua con noi, perché insomma la tua storia è bella e ha 400 ponti e 400 storie da raccontare. Va bene, ti aspettiamo.
Sì, mille grazie, saluti a tutti voi.
Grazie a te, buona domenica. Vi ridò il sito per tutte le informazioni, appunto, se volete incontrarlo in questi due giorni, visto che è qui in Italia, www.federprogetti.it. Anche questo è L'altro lato. Questo è L'altro lato, un programma di Federico Taddia, scritto con Claudia Ceroni, la regia di Patrizia Gobbi, la cura di Renzo Ceresa, in redazione Silvia Ferraro, alla parte tecnica il nostro asino Tonino Faranda. L'altro lato @rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete contattarci, oppure da domani le puntate saranno riascoltabili in podcast dall'indirizzo www.radio2.rai.it. Saluto e ringrazio Claudio Visentin per essere stato qua con noi, e vi consiglio davvero la lettura di questo libro, In viaggio con l'asino, edito da Guanda, e credo che sia una lettura bella da fare anche ad alta voce con i propri figli, perché si riscopre un modo di viaggiare con un animale, in questo caso l'asino, ma si riscopre anche un modo di viaggiare diverso in famiglia, con dei papà in questo caso. Quindi davvero complimenti Claudio per l'avventura e per come l'avete raccontata. Una curiosità, c'è stato anche il momento del distacco, l'asino ha capito, ha goduto forse
intanto ha goduto di essere sottratto affidata a questi asinai dilettanti, perché lui è un grande professionista, a differenza di noi. È stato un bellissimo addio. Sulla piazza principale di Celano ha aspettato che arrivasse tutta la gente, perché l'asino è un animale da spettacolo. Ha aspettato che ci fosse tutto il pubblico intorno, poi si è rotolato per terra, come fanno gli asini, ha opposto una resistenza feroce a salire sul camion che doveva riportarlo indietro e ha fatto un bellissimo siparietto. E lì c'è stata l'ultima lezione che abbiamo imparato, perché l'asinella, invece, l'asinella Eva, che l'ha seguito per tutta la settimana, noi dicevamo come una moglie giapponese, viaggiare senza moglie è anche occasione di battute sessiste, e è stata lei che ha tirato un calcio all'ultimo a una persona. I calci...
Dati una mossa che andiamo a casa, era quello.
Sì. Poi... ma non sempre chi fa il bullo poi ti fa del male, no? A volte i calci arrivano un po' a sorpresa.
Ricordiamo anche la Scuola del Viaggio, il sito www.scuoladelviaggio.it, e ci si può scrivere a un'associazione.
Assolutamente, si può scrivere e viaggiare.
Un'ultima curiosità, pochi secondi, so che hai scritto anche di turismo per cimiteri?
Ho scritto anche di turismo per cimiteri, ho scoperto che un sacco di gente va a visitare i cimiteri dove non ha dei parenti sepolti e non lo racconta nessuno perché si vergogna, ma sono milioni invece, è una passione.
Tienti pronto perché ci facciamo una puntata, prossimamente.
Molto volentieri.
Okay.
Molto volentieri.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
Adesso il GR, poi 610, l'appuntamento con L'altro Lato, a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.
Radio2pod.rai.it.